Un caloroso innanzitutto saluto a tutti voi che ci state ascoltando e quindi eccoci pronti per andare avanti anche questa sera nel nostro appuntamento, nel nostro camminare attraverso le pagine della Bibbia. Al capitolo 10 della seconda lettera ai Corinzi, lettera che stiamo studiando in queste sere, abbiamo trovato l'autenticazione dell'apostolato di Paolo. Con il capitolo 11 siamo entrati in una sezione molto personale, che è la rivendicazione del suo apostolato. Leggiamo i versetti dal 7 al 14 da questo capitolo 11 di Seconda Corinzi. Ho forse commesso peccato quando, abbassando me stesso perché voi foste innalzati, vi ho annunziato il Vangelo di Dio gratuitamente? Ho spogliato altre chiese, prendendo da loro un sussidio per poter servire voi? Durante il mio soggiorno tra di voi, quando mi trovai nel bisogno, non fui di peso a nessuno, perché i fratelli venuti dalla Macedonia provvidero al mio bisogno. In ogni cosa mi sono astenuto e mi asterrò ancora dall'esservi di peso. Com'è vero che la verità di Cristo è in me. Questo vanto non mi sarà tolto nelle regioni della Caia. Perché? Forse perché non vi amo? Dio lo sa. Ma quello che faccio lo farò ancora per togliere ogni pretesto a coloro che desiderano un'occasione per mostrarsi uguali a noi in ciò di cui si vantano. Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Paolo non aveva permesso ai Corinzi di partecipare in alcun modo al suo sostegno. Aveva lavorato duro fabbricando tende. Altri gli spedirono qualcosa come sostegno per metterlo in grado di passare più tempo a predicare il Vangelo, ma i Corinzi non lo aiutarono. Il fatto che le sue mani fossero callose non voleva dire che non fosse un apostolo. Paolo dice che si sta vantando perché è la verità. È perché è geloso di loro e teme per loro. Altre persone, come Apollo, potevano essere più eloquenti e meno rozzi di Paolo e non facevano lavori manuali. La questione non è paragonarsi con gli altri. Paolo lavorava fabbricando tende, non prendeva soldi dai Corinzi. Questo però non va a discapito del suo apostolato. Evidentemente c'erano di quelli che cercavano di farsi apostoli di Cristo quando non lo erano. Erano servi, strumenti di Satana. Le persone credono che Satana abbia corna, coda e forcone. Questa idea deriva dalla mitologia ed è del tutto sbagliata. Satana è un angelo di luce. Se volesse rendersi visibile, credo che ci apparirebbe come una creatura di una bellezza tale da levare il fiato. Da questo Paolo trae la conclusione che leggiamo al versetto 15. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere. La cosa che colpisce è vedere che anche Satana ha dei servitori. Così come Satana si trasforma in un angelo di luce, anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. Sono molto attraenti. Tutti i servitori di Satana glorificano se stessi. Questo è uno dei modi in cui possiamo sapere se un uomo sta predicando la semplicità della parola di Dio o se sta predicando un altro Gesù e un altro Vangelo. Passiamo alla lettura dei versetti dal 16 al 21 da Seconda Corinzi, capitolo 11. Nessuno, ripeto, mi prenda per pazzo, o se no accettatemi anche come pazzo, affinché anch'io possa vantarmi un po'. Quel che dico quando mi vanto con tanta sicurezza, non lo dico secondo il Signore, ma come se fossi pazzo. Poiché molti si vantano secondo la carne, anch'io mi vanterò. Or voi, pur essendo savi, li sopportate volentieri i pazzi. Infatti, se uno vi riduce in schiavitù, se uno vi divora, se uno vi prende il vostro, se uno si innalza sopra di voi, se uno vi percuote in faccia, voi lo sopportate. Lo dico a nostra vergogna, come se noi fossimo stati deboli. Eppure, qualunque cosa uno osi pretendere, parlo da pazzo, oso pretenderla anch'io. Paolo usa un po' di sarcasmo e dice che sta facendo questo come un pazzo e che lo devono assecondare in questo. Adesso si vuole vantare un po', e visto che loro ascoltano tante persone pazze vantarsi, possono ascoltare un po' anche lui. Poi li riprende, facendo notare che qualcuno può andare da loro, rimetterli sotto i legami della legge, può sfruttarli, esaltare se stesso, ingannarli, e loro lo accetterebbero. Accetterebbero questo tipo di trattamento da un falso insegnante. Paolo descrive la sua vita come ministro del Vangelo e i problemi incontrati. Lo leggiamo in Seconda Corinzi 11, nei versetti dal 22 al 27. Sono ebrei? Lo sono anch'io. Sono israeliti? Lo sono anch'io. Sono discendenza d'Abramo? Lo sono anch'io. Sono servitori di Cristo? Io parlo come un fuori di sé. Io sono più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite. Spesso sono stato in pericolo di morte. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini. Spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo fra falsi fratelli, in fatica e in pene, spesse volte in veglie, nella fame, nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Paolo si mette a confronto con le persone che sparlavano di lui e dice: «Posso dimostrare la mia genealogia, non sono inferiore a loro, anzi, sono superiore a loro, a motivo del servizio che ho svolto per il Signore e alle sofferenze patite». A proposito di sofferenze, possiamo ricordare che c'era un metodo in quei giorni per frustare qualcuno evitando di ucciderlo. Davano 39 colpi da un lato del corpo, 39 colpi sull'altro lato e 39 sulla schiena. Paolo aveva ricevuto questo trattamento 5 volte, oltre a tutte le altre battiture e i pericoli incontrati. Chi di noi oggi può dire di aver sopportato anche solo la minima parte di tutto questo? Al confronto noi viviamo nel lusso. Possiamo dire di non conoscere per esperienza le sofferenze che si patiscono per Gesù Cristo. Alle sofferenze fisiche si aggiungono quelle morali. Completiamo la lettura del capitolo 11 di Seconda Corinti andando a leggere dal versetto 28 fino al 33. Oltre a tutto il resto, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Chi è debole senza che io mi senta debole con lui? Chi è scandalizzato senza che io frema per lui? Se bisogna vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. Il Dio e Padre del nostro Signore Gesù, che è benedetto in eterno, sa che io non mento. A Damasco, il governatore del re Areta aveva posto delle guardie nella città dei Damasceni per arrestarmi. E da una finestra fui calato, in una cesta, lungo il muro, e scampai alle sue mani. Coloro che hanno responsabilità di conduzione nella Chiesa sanno cosa significa portare il peso di tanti problemi. Paolo sentiva il peso di tutte queste preoccupazioni. Sappiamo cosa significa partecipare alle sofferenze, ai problemi delle persone della nostra famiglia e che ci sono care. Possiamo quindi immaginare tutto questo moltiplicato per ogni chiesa fondata dal ministero di Paolo e per i quali lui stava in ansia, come un padre. Paolo dice: «Questo è il mio resoconto come ministro di Gesù Cristo. Ho avuto anche l'esperienza di fuggire, nascosto in una cesta per salvarmi la vita». Nel prossimo capitolo parlerà della forza ricevuta da Dio nei momenti di grande debolezza. Il tema del capitolo 12 di Seconda Corinzi è la rivelazione speciale avuta dall'Apostolo Paolo. Ai nostri giorni si parla molto di viaggi nello spazio. È stato l'argomento principale negli anni 60 e 70. L'uomo è stato sulla Luna. In realtà non è una grande distanza se si considera il viaggio nello spazio. È una bella distanza fino alla Luna, eppure è sempre una distanza molto piccola se paragonata a quella che ci separa da Marte o altri pianeti. Poi, quando qualcuno misura la distanza che c'è tra noi e la costellazione di Andromeda, nostra vicina, allora dobbiamo dire che l'uomo non è poi andato così lontano. La cosa interessante è che nella Bibbia ci viene detto di 3 persone che hanno viaggiato nello spazio e sono tornati, nessuno di loro nel Vecchio Testamento. Alcuni potranno dire: «E allora Enoch ed Elia?» Io non penso che siano stati portati in cielo. Il Signore Gesù disse in Giovanni 3, al versetto 13, «Nessuno è salito in cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo che è nel cielo». Alcuni potrebbero ribattere: «Pensavo che Elia fosse stato portato in cielo». Sì, ma ci sono 3 cieli. C'è il primo, in cui volano gli uccelli del cielo, c'è il secondo, dove sono le stelle del cielo, e c'è il terzo cielo, dove si trova Dio. Elia era stato portato nell'aria. Al tempo in cui Gesù Cristo fece quell'affermazione, è probabile che nessun altro fosse stato nello spazio esterno. La Bibbia ci dice che il Figlio dell'uomo è sceso dal cielo. Sappiamo di altre 2 persone che sono state in cielo e sono ritornate. L'apostolo Giovanni, nell'isola di Patmos, fu rapito in cielo. Nel libro dell'Apocalisse scrisse ciò che vide e ciò che udì. Si trova nel terzo cielo, dove c'è il trono di Dio. Apocalisse 4, versetti 1 e 2. Dopo queste cose, vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse: «Sali quassù, e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito». Subito fui rapito dallo Spirito, Ed ecco, un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto. Paolo è l'altro uomo che è stato portato in cielo ed il resoconto di questo è nel capitolo davanti a noi. Ci sono quindi tre persone che sono state in grado di portare un resoconto dal cielo. Il Signore Gesù, che è Dio manifestato in carne, disse del cielo più di chiunque altro, ma allo stesso tempo disse molto poco. Giovanni non ha molto da dire sul cielo. Paolo non ha niente da dire sul cielo. Paolo qui ci dice qualcosa di cui non avrebbe mai parlato se non fosse stato costretto a difendere il suo apostolato. Leggiamo l'esperienza di Paolo nei versetti dall'1 al 4 da Seconda Corinzi, capitolo 12. Bisogna vantarsi? Non è una cosa buona. Tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu con il corpo non so, se fu senza il corpo non so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. So che quell'uomo, se fu con il corpo o senza il corpo non so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di pronunziare. Paolo ha appena elencato una serie di episodi che mostrano come egli abbia sofferto per Cristo. Non c'era molta gloria in quello. Lo Spirito Santo lo ha spinto a scrivere tutte queste cose. E non so quanti di noi potrebbero dire «Io ho sopportato più dell'Apostolo Paolo». È sempre Gesù Cristo che deve avere la gloria. Oggi possiamo ascoltare la testimonianza di uomini, donne, che raccontano della loro conversione. La cosa da notare in una testimonianza è il posto che il Signore Gesù occupa. Troppo spesso la storia parla della persona, di quello che faceva, di come viveva nel peccato e di come è incredibilmente cambiato, mentre viene detto molto poco del Signore Gesù che troppo spesso ottiene molta poca lode, molta poca gloria. La cosa davvero importante è che Gesù diventi il centro della nostra vita e la nostra sola occupazione. Dobbiamo crescere nella conoscenza del Signore Gesù Cristo. Avendoci detto quanto ha sofferto per Cristo, ora Paolo parla di visioni e rivelazioni da parte del Signore. Sappiamo già che il Signore è apparso a Paolo sulla via per Damasco. Ora abbiamo un altro episodio simile. Abbiamo già accennato al fatto che gli uccelli del cielo che volano nell'aria non vanno molto in alto. Più in alto di loro c'è lo spazio che contiene le stelle del cielo. Ancora più in alto c'è il terzo cielo dove si trova il trono di Dio. È un luogo inaccessibile, una dimensione spirituale. Gli astronauti dello Sputnik russo, quando andarono sulla Luna, dissero di non aver visto Dio, ed era vero. Bisogna andare al terzo cielo per trovare il trono di Dio, bisogna raggiungere questo luogo spirituale. Paolo parla della sua esperienza di essere stato rapito fino al terzo cielo. Ci dice che è accaduto 14 anni prima che scrivesse questa epistola, più o meno al tempo del suo primo viaggio missionario. Ci viene raccontato della sua esperienza a Listra durante quel suo primo viaggio, che alcuni ritengono sia riconducibile a quanto ci dice in questa epistola. Leggiamo Atti, capitolo 14, versetti 19 e 20. Allora giunsero da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali sobillarono la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Ma mentre i discepoli venivano attorno a lui, egli si rialzò ed entrò nella città. Il giorno seguente partì con Barnaba per Derba. Era morto? Alcuni ritengono che, proprio in quell'occasione, mentre alcuni lo credevano morto e altri svenuto, Dio gli fece fare questa esperienza. Paolo stesso è piuttosto incerto se si è trattato di una visione o se era stato realmente portato in cielo. Lui comunque sta descrivendo la sua esperienza. Paolo non è dogmatico a questo proposito e non dovremmo esserlo neppure noi. Una cosa è certa. Sia che fosse morto, sia che fosse solo svenuto, il risultato non cambia. Vide il terzo cielo. Notate il suo resoconto. Fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di pronunziare. Molte persone avrebbero scritto volumi e volumi su un'esperienza simile, ed avrebbero anche presentato tutta una serie di sermoni sull'argomento. Ma questo è tutto ciò che Paolo dice. Si limita a dire che ha avuto una certa esperienza e ha udito cose che non può riferire. Potrebbe vantarsi di questo come di molte altre cose. Invece si vanta di ben altro. Leggiamo ora i versetti dal 5 al 10 da Seconda Corinzi, capitolo 12. Di quel tale mi vanterò, ma di me stesso non mi vanterò se non delle mie debolezze. Pur se volessi vantarmi, non sarei un pazzo, perché direi la verità, ma me ne astengo, perché nessuno mi stimi oltre quello che mi vede essere o sente da me. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Non c'è glorificazione di sé qui. L'uomo che è stato portato fino al terzo cielo e ha ascoltato parole indicibili è lo stesso uomo che venne calato giù dal muro in una cesta per sfuggire alla morte. Paolo dice che ci racconterà delle sue infermità, ma non ci racconterà del terzo cielo. Perché? Perché non gli era stato detto di farlo. Penso che molte volte Satana cerca di togliere la testimonianza di Dio dalla terra. Se ne vuole sbarazzare. Usa la malattia, la debolezza, le cosiddette spine nella carne. Qual era la spina nella carne di Paolo? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo per lo stesso motivo per cui non sappiamo quello che ha visto e sentito nel terzo cielo, perché non ce l'ha detto. È interessante come Dio abbia chiuso la bocca di Paolo. Ci sono delle cose che semplicemente non ci dice. Alcuni dicono che la ragione per cui un cane ha così tanti amici è perché muove la coda e non la lingua. Penso che molti di noi avrebbero mosso parecchio la lingua se fossero stati rapiti fino al terzo cielo. Ora, perché Dio ha dato a Paolo una spina nella carne? Per mantenerlo umile, per evitare che si esaltasse oltre misura dopo aver avuto una visione simile. Qualunque fosse la spina nella carne di Paolo, lui chiese 3 volte al Signore di rimuoverla, ma il Signore disse di no. Non è che Dio non sentisse le sue richieste, le ha sentite tutte e 3 le volte, ma la sua risposta è stata un no. E ci fermiamo qua, a questo punto. Domani avremo l'occasione ancora per stare insieme nell'ultimo appuntamento della settimana e avremo quindi ancora l'occasione per andare avanti in questa seconda lettera che Paolo scrisse ai Corinti. Per ora vi saluto e vi do quindi appuntamento a domani. Ciao.